ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಹಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti alla parte terza. Sandarshito datra dustaram istitirshatam kalim shatvaharam pumsam karnadara ivarnavam solo la provvidenza ci ha permesso di incontrare tua grazia. Così ti accettiamo come il capitano del vascello che farà attraversare a coloro che lo desiderano il difficile oceano di Kali, che distrugge tutte le buone qualità dell'uomo. Srimad Bhagavatam. Introduzione. La prima metà della parte terza narra di come Srila Prabhupada portò la coscienza di Krishna in un luogo ancora più strano del Lower East Side di New York, alla completamente aperta e ampia Western Hyde Amsbury, dove centinaia di migliaia di hippies si erano riuniti per una estate dell'amore e dove lo Swami e il canto Hare Krishna furono accolti con calore e celebrati. Soltanto Srila Prabhupada poteva continuare il movimento che aveva iniziato. I suoi discepoli a New York e a San Francisco lo seguivano, trascinati dalla sua purezza, dalla sua gravità, dal suo fascino, dalla sua tolleranza e dal suo humor. Ed erano ascoltati da lui. Lui aveva dato inizio al movimento per la coscienza di Krishna e lui lo manteneva. Ora che aveva stabilito un modello, poteva fiduciosamente riproporlo in una città dopo l'altra, ma soltanto se si fosse recato di persona in ogni luogo. Certamente la coscienza di Krishna non poteva essere diffusa da uno swami di scuola non devozionale o di scuole di impersonalismo o di yoga fisico. E anche tra i seguaci di Sri Chaitanya, Srila Prabhupada era il solo a volersi recare in America per predicare. Il campo era tutto suo. Soltanto Srila Prabhupada poteva stabilire esattamente e praticamente il modo di trapiantare la coscienza di Krishna in una cultura aliena come quella americana. Il suo maestro spirituale non gli aveva indicato particolari precisi, né le scritture dicevano come procedere in una cultura dove le donne esigevano l'uguaglianza con gli uomini, dove il consumo di sostanze stupefacenti era la norma e dove anche uomini inclini alla spiritualità erano troppo inquieti per cantare sulla corona i 64 giri tradizionali del mantra Hare Krishna. Prabhupada doveva diventare l'acharya, cioè colui che insegna con l'esempio, per stabilire la coscienza di Krishna in Occidente. Egli doveva prendere molte decisioni senza precedenti. A un certo punto Srila Prabhupada, affrontando le giovani coppie che vivevano insieme come amici, chiese loro di diventare suoi discepoli sposati, acconsentì a recarsi in una sala pubblica di danza psichedelica e a cantare Hare Krishna con il gruppo dei Grateful Dead, coi Jefferson Airplane e altri gruppi rock, e limitò la quota giornaliera dei giri al numero di 16 da 64 che erano. Proprio quando i discepoli di Srila Prabhupada a New York e a San Francisco stavano avendo successo, divenendo più affezionati e dipendenti da lui e desiderosi di assisterlo nella diffusione della coscienza di Krishna, Prabhupada fu colpito da un attacco cardiaco e fu sul punto di morire. Più che mai Srila Prabhupada e i suoi seguaci si accorsero che il movimento per la coscienza di Krishna dipendeva da lui soltanto. Se il battito del suo cuore si fosse fermato, anche la vita spirituale dei suoi discepoli e lo slancio del suo movimento si sarebbero fermati a San Francisco. E a New York, tutte le sere i seguaci di Prabhupada pregavano Sri Krishna. Il nostro maestro non ha concluso la sua opera. Per favore, proteggilo. E si realizzarono di avere più amore per il loro Swamiji e maggior fede in lui di quanto avessero immaginato. Avevano bisogno che lui li guidasse. Quando alcuni discepoli gli chiesero se sarebbe stato possibile per un altro Swami Vaishnava venire al suo posto, Prabhupada rispose parlando del suo maestro spirituale. Egli non era un maestro spirituale ordinario. Egli mi salvò. Prabhupada spiegò che se un altro guru fosse stato presente, i discepoli sarebbero rimasti confusi. No, il guru non era rimpiazzabile, soltanto lui poteva guidarli. Accompagnato da pochi discepoli, Prabhupada tornò a Vrindavana, ma quasi subito dopo il suo ritorno là, il suo intento era quello di tornare in America. Vrindavana è soltanto un'ispirazione, scrisse ai suoi discepoli americani, ma il nostro vero campo d'azione è il mondo intero. In India Prabhupada aveva cercato di organizzare la stampa dei suoi libri e aveva fatto visita ad alcuni dei suoi confratelli. A Calcutta tornò al tempio di Radha Govinda, che aveva visitato quotidianamente quando era ragazzo. Vedere il tempio in cattivo stato e l'adorazione trascurata lo colpì, tanto più perché l'adorazione di Krishna stava morendo in India. In America, invece, essa aveva da poco cominciato a fiorire. Dopo 6 mesi di permanenza in India, spinto dalle lettere dai suoi discepoli che lo supplicavano di tornare, Srila Prabhupada ripartì per l'America per continuare su scala più vasta l'opera da lui iniziata, trapiantare la coscienza di Krishna in Occidente. Secondo le scritture il termine lila, come lilamrita, significa divertimento e si riferisce in particolare alle attività che non hanno una causa e non possono essere ostacolate. In altre parole, i divertimenti di Dio e del suo puro devoto sono trascendentali. Sebbene le attività di Srila Prabhupada possano sembrare ordinarie, hanno un significato interno. Questa è la storia di un amore sincero, del tormento della separazione e del ritrovarsi. È un documento storico che spiega come Dio viva nel mondo nella forma del suo rappresentante, il puro devoto. Essa è anche la storia vera e umana di Srila Prabhupada e dei suoi discepoli americani. Questa parte, continuando l'argomento delle parti precedenti, mostra la determinazione piena di forza di un santo che visse solo per eseguire l'ordine del suo maestro spirituale. Sasvarupa Das Goswami. Capitolo 1 della terza parte. Swami invita gli hippies. Gennaio 1967. Quando il jet delle linee aeree statunitensi discese sull'area della baia di San Francisco, Srila Prabhupada si volse verso Ranakora e disse: «Le case sembrano scatole di fiammiferi. Pensa che cosa devono sembrare viste con gli occhi di Krishna?» Srila Prabhupada aveva 71 anni e questo era stato il suo primo viaggio in aereo. Ranachora, che aveva 19 anni e indossava un completo con cravatta, fungeva da segretario di Srila Prabhupada. Era un nuovo discepolo, ma poiché aveva collettato un po' di denaro, aveva chiesto di andare a San Francisco con Prabhupada. Durante il viaggio Prabhupada aveva parlato poco, aveva sempre cantato Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con la destra nel sacchetto di tessuto del japa muoveva le dita sulle perline una dopo l'altra mentre cantava silenziosamente per se stesso. Quando l'aeroplano si era alzato sopra New York aveva osservato le costruzioni che diventavano sempre più piccole finché l'aereo si era immerso nelle nuvole che a Prabhupada erano sembrate un oceano nel cielo. Era stato infastidito dalla pressione che gli ostruiva gli orecchi e aveva accennato a questo disturbo. altrimenti non aveva parlato, aveva soltanto continuato a cantare i nomi di Krishna senza interruzione. Ora, mentre l'aereo aveva cominciato la sua discesa, egli aveva continuato il canto con voce appena percettibile. Krishna, Krishna, Krishna. Mentre guardando fuori dal finestrino osservava il panorama con migliaia di case simili a scatole di fiammiferi e strade che si stendevano come in un grafico in ogni direzione. Quando gli altoparlanti annunciarono il volo numero 21 della United Airlines da New York, il gruppo di circa 50 hippies si strinse più vicino nell'attesa. Per un istante tutti apparvero quasi apprensivi nell'incertezza di ciò che sarebbe accaduto o di ciò che sarebbe stato lo Swami. Roger Segal racconta: eravamo un bel gruppetto assortito anche per l'aeroporto di San Francisco. Mukunda indossava una palandrana alla Mago Merlino a disegni astratti tutto intorno. Sam indossava un giaccone marocchino di capra con cappuccio. Anche l'odore era caprino. E io una specie di vestito da samurai a bolli bianchi di lavorazione domestica. Dappertutto si vedevano lunghe collane di perline, giacconi di pelle, stivali, abiti di stile militare, piccoli occhiali da sole rotondi, l'intera fantasmagoria di San Francisco riunita per l'occasione. Soltanto poche persone tra quella folla conoscevano Swamiji, Mukunda e sua moglie Janaki, Ravindra Svarupa, Raya Rama, tutti di New York. C'era anche Allen Ginsberg. Qualche giorno prima Allen era stato uno dei capi del Human Being al Golden Gate Park, dove si erano riuniti più di 200.000 giovani, una riunione delle tribù per un gioioso pow-wow e una danza della pace. Oggi Allen si disponeva ad accogliere Swami Bhaktivedanta, col quale aveva cantato e danzato parecchi mesi prima all'RSI di New York. Swamiji sarebbe stato contento, suggerì Mukunda a tutti, se li avesse trovati a cantare Hare Krishna al momento di oltrepassare il cancello. Essi avevano già familiarità con il canto del mantra Hare Krishna. Avevano sentito dire che Swamiji aveva cantato nel parco a New York o avevano letto di lui e del canto nell'articolo sul giornale di controcultura del luogo, The Oracle. Quel giorno si erano già riuniti al Golden Gate Park, in gran parte per aver letto l'invito su di un volantino distribuito da Mukunda. E là avevano cantato per più di un'ora, prima di venire all'aeroporto con una carovana di macchine. Molti di loro, come aveva suggerito il volantino di Mukunda, tenevano in mano fiori e incensi. Mentre il gruppo entrava nell'air terminal e saliva la rampa, i passeggeri in arrivo guardavano con stupore a occhi spalancati lo strano comitato di benvenuto, completamente formato da persone che cantavano tenendo dei fiori nelle mani. I cantori invece guardavano al di là di questi viaggiatori comuni dall'aria stanca, cercando con gli occhi la persona speciale che doveva essere sull'aereo. All'improvviso ecco che Swamiji stava venendo verso di loro con la sua carnagione dorata e vestito di luminosi abiti color zafferano. Li aveva sentiti cantare ancor prima di varcare il cancello del terminal e aveva già cominciato a sorridere. Era piacevolmente sorpreso. Posando lo sguardo sui volti dei ragazzi ne riconobbe solo pochi. Eppure erano in 50 a riceverlo e cantavano tutti Hare Krishna e lui non aveva ancora detto una parola. Mukunda racconta: avevamo dato uno sguardo a Swamiji e ci eravamo subito chinati, io, mia moglie e gli amici che avevamo condotto con me, Sam e Marjorie. Allora tutti i ragazzi e le ragazze avevano seguito l'esempio e si erano inchinati di fronte allo Swami, convinti che quella era la cosa giusta e appropriata da fare. La piccola folla di hippie si era disposta in due file sullo stretto passaggio che Swamiji doveva ancora percorrere. Mentre passava tra le due ali di nuovi ammiratori, decine di mani si stendevano per offrirgli fiori e incenso. Egli sorrideva raccogliendo le offerte con la mano, mentre Rana Chora stava a guardare. Allen Ginsberg si fece avanti con un grande mazzo di fiori e Srila Prabhupada l'accettò graziosamente. Allora Prabhupada cominciò a ridistribuire i doni a tutti quelli che allungavano la mano per riceverli. Procedette attraverso il terminal mentre i giovani camminavano accanto a lui cantando. Al ritiro dei bagagli si fermò ad aspettare e si guardò intorno osservando tutti con attenzione. Alzando le palme aperte, incoraggiò tutti a cantare più forte e il gruppo esplose in una nuova ondata di canto mentre Prabhupada, in mezzo a loro, batteva le mani e cantava Hare Krishna. Poi, con grazia, alzò le braccia sopra la testa e cominciò a danzare, dondolandosi da una parte all'altra. Tra il disappunto, il divertimento e l'irresistibile gioia di passeggeri e impiegati dall'aeroporto, il comitato di benvenuto rimase intorno allo Swami finché il suo bagaglio fu recuperato.
I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him.
Poi tutti lo scortarono fuori, nel sole, fino a una macchina in attesa, una Cadillac Fleetwood, nera, del 1949. Prabhupada salì sul sedile posteriore insieme a Mukunda e ad Allen Ginsberg, finché la macchina non svoltò alla curva per poi accelerare. Swamiji, sorridendo, continuò a porgere fiori a tutti coloro che erano venuti ad accoglierlo, lieti che avesse portato la coscienza di Krishna in Occidente. La Cadillac apparteneva a Harvey Cohen, che quasi un anno prima gli aveva offerto la sua soffitta della Bowery. Harvey era al volante, ma a causa del berretto da autista, preso in un magazzino dell'Esercito della Salvezza, dell'abito nero e della barba, Prabhupada non l'aveva riconosciuto. Dov'è Harvey? Domandò Prabhupada. Sta guidando, rispose Mukunda. Oh, sei tu, non ti avevo riconosciuto. Harvey sorrise. Benvenuto a San Francisco, Swamiji. Srila Prabhupada era felice di essere giunto in un'altra grande città occidentale, a nome del suo maestro spirituale, Bhaktisiddhanta Sarasvati, e di Sri Chaitanya. Più si va verso Occidente, aveva detto Sri Chaitanya, più la gente è materialista. Tuttavia, Sri Chaitanya aveva anche affermato che la coscienza di Krishna si sarebbe diffusa in tutto il mondo. I confratelli di Swamiji spesso si erano domandati quale fosse il significato di questa affermazione, cioè che il nome di Dio sarebbe stato cantato in ogni città e villaggio. Forse quel verso avrebbe dovuto essere considerato simbolico, altrimenti cosa voleva dire? Krishna in ogni città. Srila Prabhupada, invece, aveva una profonda fede in queste parole di Sri Chaitanya e nelle istruzioni del suo maestro spirituale. era arrivato nella città occidentale di San Francisco e già c'era gente che cantava. L'avevano accolto con un grande entusiasmo, con fiori e kirtan, e in tutto il mondo c'erano altre città molto simili a questa. Il tempio che Mukunda e i suoi amici avevano trovato era a Frederick Street, nel distretto di Hawkesbury. Come il tempio al 26 della Seconda Avenue di New York, anche questo era un piccolo negozio con la vetrina che dava sulla strada. L'insegna sopra la vetrina indicava Sri Sri Radha Krishna Temple. Mukunda e i suoi amici avevano anche preso in affitto un appartamento di 3 stanze per Swamiji, al terzo piano di un edificio adiacente. Era un piccolo appartamento spoglio e malmesso che dava sulla strada. Seguito da alcune automobili piene di devoti e di ricercatori curiosi, Prabhupada arrivò al numero 518 di Frederick Street ed entrò nel negozio che era addobbato soltanto con qualche striscia di tessuto madras alle pareti. Si sedette su un cuscino e diede inizio al kirtan, poi parlò invitando tutti a entrare a far parte della coscienza di Krishna. Dopo la conferenza lasciò il negozio e salì le 2 rampe di scale che portavano al suo appartamento. Mentre faceva il suo ingresso nell'appartamento al numero 32, non solo i suoi devoti e gli ammiratori lo seguivano, ma anche alcuni giornalisti dei più grandi quotidiani di San Francisco, il Chronicle e l'Examiner. Mentre alcuni devoti gli preparavano il pranzo e Ranachora disfaceva le sue valigie, Swami concesse un'intervista ai giornalisti che si sedettero sul pavimento e presero appunti sui loro quadernetti. Giornalista: poco fa nel negozio avete invitato tutti a partecipare alla coscienza di Krishna. Nell'invito erano inclusi anche i bohemien, i beatnik di Hawkesbury? Prabhupada: sì, tutti, compreso lei e tutti gli altri, uomini e donne, anche se sono definiti freak o hippies in qualche altro modo. Appena una persona accetta di essere addestrata, diventa una persona diversa da quella che era prima. Giornalista: che cosa bisogna fare per appartenere al vostro movimento? Prabhupada: sono necessari 4 requisiti. Non permetto a nessuno dei miei studenti di avere delle ragazze. Proibisco ogni genere di sostanza inebriante, compreso il caffè, il tè e le sigarette. Proibisco il consumo di carne e non permetto ai miei studenti di partecipare al gioco d'azzardo. Giornalista: questi divieti si estendono all'uso di LSD, di marijuana e di altri narcotici? Prabhupada: considero l'LSD un intossicante. Non permetto a nessuno dei miei studenti di usarlo o di usare qualche altra sostanza intossicante. Educo i miei studenti ad alzarsi presto la mattina, a fare la doccia e a partecipare a incontri di preghiera 3 volte al giorno. Il nostro è un movimento che crede nell'austerità, è la scienza di Dio. Sebbene Prabhupada avesse già riscontrato che i giornalisti generalmente non riferivano nulla della sua filosofia, colse questa opportunità per predicare la coscienza di Krishna. Anche se i giornalisti non fossero stati interessati ad approfondire la filosofia, i suoi seguaci lo erano e avrebbero ascoltato. Il grosso errore della civiltà attuale, Srila Prabhupada continuò, consiste nell'accampare diritti sulle proprietà altrui, come se questa fosse una cosa normale. Questo fatto crea agitazioni che non sono naturali. Dio è il supremo proprietario di ogni cosa in questo universo. Quando la gente diventerà consapevole che Dio è il supremo proprietario, il migliore amico degli esseri viventi e il destinatario di tutte le offerte e di tutti i sacrifici, allora avremo la pace. I giornalisti si informarono sulle esperienze che lo avevano portato a diffondere questa missione ed egli parlò brevemente della sua partenza dall'India e del suo inizio a New York. Quando i giornalisti se ne furono andati, Prabhupada continuò a parlare ai ragazzi che gremivano la sua stanza. Mukunda, che si era fatto crescere barba e capelli, ma portava al collo il grosso japa di perline rosse che Swamiji gli aveva dato il giorno dell'iniziazione, introdusse alcuni suoi amici e spiegò che essi vivevano tutti insieme e volevano aiutare Swamiji a presentare la coscienza di Krishna ai giovani di San Francisco. La moglie di Mukunda, Janaki, si informò del suo viaggio in aereo. Lui rispose che era stato piacevole, eccetto che per la sensazione di pressione che aveva sentito agli orecchi. Le case sembravano scatole di fiammiferi, disse, e con il pollice ne indicò la dimensione. Si appoggiò alla parete e si tolse le ghirlande ricevute quel giorno, finché rimase soltanto una collanina di perline. Una collanina comune, di poco prezzo, con un piccolo campanellino al centro. Se la tolse, esaminò il lavoro e ci giocò un momento. «Questa è speciale», disse, sollevando lo sguardo, «perché è fatta con devozione». Continuò a guardare la collanina come se il fatto di averla ricevuta fosse uno dei più importanti avvenimenti della giornata. Quando il pranzo arrivò, Swamiji ne distribuì un po' a tutti. Poi Ranachora, con molta efficienza e poco tatto, chiese a tutti di andarsene per permettere allo Swami di mangiare e di riposare. Fuori dell'appartamento e sotto, nel negozio, tutti parlavano di Swamiji. Nessuno era rimasto deluso. Tutto quello che Mukunda aveva detto di lui era vero. La cosa che era stata più apprezzata era il modo in cui aveva detto di vedere tutto dal punto di vista di Krishna. Quella sera il telegiornale delle 11 riportava l'arrivo di Swamiji e il giorno dopo anche i giornali ne parlarono. L'articolo dell'Examiner era in seconda pagina. Uno Swami invita gli hippies con una fotografia del tempio pieno di gente e alcuni primi piani di Swamiji dall'aspetto molto serio. Prabhupada chiese a Mukunda di leggergli l'articolo a voce alta. «Il magro e alto maestro della fede», lesse Mukunda, con la veste fluente fino alla caviglia e sedendo a gambe incrociate su un alto materasso. Swamiji l'interruppe. «Che cosa significa la parola Lenki?» Mukunda spiegò che significava alto e magro. «Non so perché lo dicono», aggiunse. «Forse perché siedi così eretto, pensano che tu sia molto alto». L'articolo proseguiva con la descrizione degli amici che erano andati ad accoglierlo, dai capelli lunghi e barbuti e con i sandali ai piedi. Anche il più grosso giornale di San Francisco, il Chronicle, aveva pubblicato un articolo sull'argomento. Uno Swami entra nel territorio degli hippies, un uomo santo apre un tempio a San Francisco. L'articolo iniziava così. Un saggio indiano, definito dai suoi amici e da Allen Ginsberg uno dei capi più conservatori della sua fede, ha inaugurato ieri una specie di campagna evangelica nel cuore del rifugio degli hippies a San Francisco. Srila Prabhupada non apprezzò il fatto che l'avessero definito un conservatore. Era indignato. Conservatore? E perché mai? Per la droga e per il sesso, suggerì Mukunda.
Beh, in quel senso siamo conservatori, disse Prabhupada. Ciò significa soltanto che stiamo seguendo gli Shastra. Non possiamo allontanarci dalla Bhagavad Gita. Tuttavia, non dobbiamo essere definiti conservatori. Chaitanya Mahaprabhu era così rigido che non ha mai nemmeno guardato una donna. Ma noi accettiamo tutti nel nostro movimento, indipendentemente dalla classe sociale, dal sesso, dalla posizione o da qualsiasi altra cosa. Tutti sono invitati a cantare Hare Krishna. Questa è la magnanimità di Sri Chaitanya Mahaprabhu, la sua liberalità. No, non siamo conservatori. Srila Prabhupada si alzò dal letto e accese la luce. Era luna di notte. La sveglia non aveva ancora suonato e nessuno era venuto a svegliarlo. Si era svegliato da solo. L'appartamento era freddo e tranquillo. Avvolgendosi nel chadar intorno alle spalle, si sedette tranquillamente al suo tavolino, improvvisato, un baule pieno di manoscritti. E in profonda concentrazione cominciò a cantare il mantra Hare Krishna sul japa. Dopo un'ora di japa, Srila Prabhupada si dedicò a scrivere, benché fossero trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui aveva pubblicato un libro, il terzo e ultimo volume del primo canto dello Srimad Bhagavatam, egli aveva continuato a lavorare ogni giorno, talvolta alla traduzione e al commento del secondo canto, ma soprattutto alla Bhagavad Gita. Se il suo discepolo di New York, Hayagriva, che era stato un tempo professore di lingua inglese, avesse potuto rivedere il manoscritto e se qualche altro suo discepolo fosse riuscito a farlo pubblicare, sarebbe stato un grosso passo avanti. Tuttavia, pubblicare libri in America sembrava difficile, più difficile che in India. Sebbene in India fosse da solo, era riuscito a far stampare 3 volumi in 3 anni. Qui in America aveva molti seguaci, ma anche avere molti seguaci significava aumento delle responsabilità. Per il momento nessuno dei suoi seguaci sembrava interessato a occuparsi con serietà della battitura, della correzione delle bozze e di trattare con uomini d'affari americani. Tuttavia, nonostante le scarse prospettive di pubblicare la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada aveva già cominciato a tradurre un altro libro, la Chaitanya Charitamrita, la principale opera Vaishnava sulla vita e sugli insegnamenti di Sri Chaitanya. Mahaprabhu Kirtananita Gita Varitra Madhyan Manushor. Inforcati gli occhiali, Prabhupada aprì i suoi libri e accese il dittafono. Studiava i versi sanscriti e bengali, poi prendeva il microfono, spostava l'interruttore sul record e mentre la luce rossa si accendeva, cominciava a parlare. Mentre il Signore stava camminando, cantando e danzando, non diceva più di una frase per volta e spostava di nuovo l'interruttore. Faceva una pausa e poi ricominciava a dettare. Migliaia di persone lo seguivano. Alcuni ridevano, alcuni danzavano e cantavano, altri si gettavano a terra per offrire il proprio omaggio al Signore. Parlando e fermandosi, spegnendo e riaccendendo il microfono, sedeva eretto e talvolta si dondolava leggermente o muoveva la testa mentre cercava le parole più adatte. Di tanto in tanto si chinava sui libri per esaminarli attentamente attraverso gli occhiali. Era trascorsa un'ora e Prabhupada continuava a lavorare. A parte la lampada di Prabhupada, il palazzo era buio e tranne il suono della sua voce e il click del dittafono, tutto era tranquillo. Prabhupada portava un maglione accollato di un color pesca pallido e sopra il chadar di lana grigia, poiché si era appena alzato dal letto. Il suo doti, color zafferano, era stroppiciato. senza nemmeno essere andato in bagno o essersi lavato il viso, rimaneva là, seduto, assorto nel suo lavoro. Almeno in queste poche ore, la strada e il tempio di Radha Krishna erano calmi e silenziosi. Questa situazione, la notte, la zona tranquilla e lui impegnato nel suo trascendentale lavoro letterario, non era molto differente da quella che aveva trascorso alle luci dell'alba nella sua stanza del tempio di Radha Damodara a Vrindavana, in India. Naturalmente allora non aveva il dittafono, ma aveva lavorato nelle stesse ore e allo stesso libro, la Chaitanya Charitamrita. Una volta ne aveva cominciato una traduzione verso per verso, completa di commento, e un'altra volta aveva composto brevi saggi sul libro. Adesso era appena giunto in quest'altro angolo del mondo, così lontano dallo scenario dei divertimenti di Sri Chaitanya, e stava cominciando il primo capitolo di una nuova versione in inglese della Chaitanya Charitamrita. L'aveva intitolata Insegnamenti di Sri Chaitanya. Stava seguendo quella che era diventata la sua routine di vita, alzarsi molto presto e scrivere il messaggio parampara della coscienza di Krishna. Mettendo da parte ogni altra considerazione, ignorando le circostanze del momento, si immergeva nel messaggio senza tempo della conoscenza trascendentale. Questo era il suo servizio più importante reso a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Il pensiero di produrre altri libri e di distribuirli in moltissime copie lo ispirava ogni notte ad alzarsi per tradurre. Prabhupada lavorava fino all'alba, poi interrompeva il suo lavoro e si preparava a scendere nel tempio per l'incontro del mattino. Anche se alcuni suoi discepoli di New York si erano dichiarati contrari, Srila Prabhupada aveva ancora in programma di partecipare al Mantra Rock Dance alla Sala Avalon. Non era il caso, gli studenti dicevano, che i devoti di San Francisco chiedessero al loro maestro spirituale di recarsi in un posto simile. Ci sarebbero state chitarre elettriche, amplificatori, batterie assordanti, una sarabanda di luci e centinaia di hippies drogati. Come avrebbe potuto trasmettere il suo messaggio in un posto del genere? Tuttavia, a San Francisco, Mukunda e gli altri avevano lavorato per mesi a questo mantra rock dance. Questo incontro avrebbe attirato migliaia di giovani e il tempio di Radha Krishna a San Francisco avrebbe probabilmente incassato migliaia di dollari. Anche se con i suoi discepoli di New York si era mostrato un po' incerto, Srila Prabhupada ora non diceva più nulla che potesse raffreddare l'entusiasmo dei suoi seguaci di San Francisco. L'amico di Mukunda, Sam Spirstra, che era uno degli organizzatori del Mantra Rock Dance, spiegò l'idea a Dayagriva, il quale era appena arrivato da New York. Qui a San Francisco sta cominciando una nuova era per la musica. I Grateful Dead hanno inciso il loro primo album ed è già stato un successo. Il fatto che si siano offerti di tenere questo concerto è una grande pubblicità e proprio nel momento in cui ne abbiamo maggior bisogno. Thank you.
right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see morning maniac music. Believe me, yeah.
Il fatto che si siano offerti di tenere questo concerto è una grande pubblicità. È proprio nel momento in cui ne abbiamo maggior bisogno. Ma Swamiji dice che perfino Ravi Shankar e Maya aveva detto a Yagriva: «Oh, ma abbiamo provveduto a tutto», lo rassicurò Sam. «Tutti i complessi si riuniranno sul palco e Allen Ginsberg presenterà Swamiji a tutta San Francisco». Swamiji terrà un discorso e poi canterà Hare Krishna insieme con tutti i complessi, quindi se ne andrà, ci saranno circa 4.000 persone. Bhaktivedanta Swami sapeva che non si sarebbe compromesso, sarebbe arrivato, avrebbe tenuto il kirtan e se ne sarebbe andato di nuovo. La cosa veramente importante consisteva nel diffondere il canto del mantra Hare Krishna. Se migliaia di giovani riuniti per ascoltare musica rock potevano essere impegnati nell'ascolto e nel canto dei nomi di Dio, cosa c'era di male? Come predicatore, Prabhupada era pronto ad andare in qualsiasi luogo per diffondere la coscienza di Krishna, poiché il canto Hare Krishna è assoluto. Chi ascoltava e cantava i nomi di Krishna, chiunque, in qualsiasi condizione e in qualsiasi luogo, poteva salvarsi dal cadere nelle specie inferiori nella vita successiva. Questi giovani hippies volevano qualcosa di spirituale, ma erano privi di guida, erano confusi e scambiavano allucinazioni per visioni spirituali. Tuttavia, stavano cercando la vera vita spirituale, proprio come molti giovani del Lower East Side. Prabhupada decise che sarebbe intervenuto allo spettacolo. I suoi discepoli chiedevano la sua partecipazione e lui era il loro servitore e il servitore di Sri Chaitanya. Mukunda, Sam e Harvey Cohen si erano già incontrati con l'organizzatore, Chit Hems, che aveva concesso l'uso della sala Avalon, e se essi fossero riusciti a far intervenire i complessi, tutto ciò che rimaneva dopo aver pagato i musicisti, l'assicurazione e poche altre spese indispensabili sarebbe andato al tempio di Radha Krishna a San Francisco. Mukunda e Sam erano andati alla ricerca dei complessi che vivevano per la maggior parte nella zona della Bay. E uno dopo l'altro i più importanti gruppi di rock di San Francisco, i Grateful Dead, i Moby Grape, i Big Brother e la Holding Company, i Jefferson Airplane e i Quicksilver Messenger Service avevano consentito a comparire con Swami Bhaktivedanta, dopo aver fissato una retribuzione di $250 per gruppo. Allen Ginsberg era stato d'accordo, il panorama era completo. A San Francisco ogni concerto rock aveva un manifesto artistico e quasi tutti i manifesti portavano la firma di Mouse, l'artista psichedelico. Una caratteristica dei poster di Mouse consisteva nella difficoltà di capire dove le lettere finissero e cominciasse lo sfondo. Usava colori dissonanti che davano l'impressione che i suoi poster si accendessero e si spegnessero. Adottando questo metodo, Harvey Cohen aveva creato un manifesto unico. La coscienza di Krishna arriva in Occidente, usando cerchi concentrici rossi e blu e una fotografia molto spontanea di Swamiji che sorrideva a Tompkins Square Park. I devoti distribuirono questo poster in tutta la città. Hayagriva e Mukunda andarono a discutere il programma del mantra rock dance con Allen Ginsberg. Allen era già noto come sostenitore del mantra Hare Krishna, infatti spesso i suoi conoscenti lo salutavano con un Hare Krishna quando lo incontravano sulla High Street. Si sapeva che egli visitava e raccomandava agli altri di visitare il tempio di Radha Krishna. Hayagriva, la cui barba fluente e i lunghi capelli rivaleggiavano con quelli di Allen, si interessava della melodia che Allen avrebbe dovuto cantare con Swami. Penso che la tua melodia, disse Hayagriva, sia troppo difficile per ottenere un buon canto. Forse, ammise Ale, ma questa è la melodia che ho ascoltato in India. Una meravigliosa e santa signora la cantava. Mi ci sono abituato ed è la sola che riesco a cantare in modo convincente. Quando mancavano soltanto pochi giorni al mantra rock dance, Allen venne al tempio per il kirtan del mattino e più tardi rimase con Srila Prabhupada nella sua stanza dell'appartamento superiore. Pochi devoti sedevano con Prabhupada che mangiava dei dolci indiani quando Allen giunse alla porta. Lui e Prabhupada si sorrisero scambiandosi il saluto e Prabhupada gli offrì un dolce, rilevando il fatto che Allen si era alzato molto presto. Sì, rispose Allen, il telefono non ha smesso mai di suonare da quando sono arrivato a San Francisco. Questo accade quando si diventa famosi, disse Prabhupada. Questa fu una tragedia anche per Mahatma Gandhi. Dovunque andasse, migliaia di persone si affollavano intorno a lui, cantando Mahatma Gandhi ki jai, Mahatma Gandhi ki jai. Non riusciva mai a dormire. Bene, almeno mi sono alzato per il kirtan questa mattina, disse Allen. Sì, è vero. La conversazione si spostò sull'imminente spettacolo della Sala Avalon. Non pensi che vi sia la possibilità di cantare un motivo che sia più adatto all'orecchio degli occidentali? Chiese Allen. Qualsiasi motivo, rispose Prabhupada, la melodia non è importante. Ciò che è importante è il fatto di cantare Hare Krishna. Può essere realizzato in una melodia del tuo paese. Non ha importanza. Prabhupada e Allen parlarono anche del significato del termine hippie e Allen citò qualcosa che si riferiva all'LSD. Prabhupada obiettò che l'LSD crea dipendenza e non è di alcuna necessità per una persona cosciente di Krishna. La coscienza di Krishna risolve ogni cosa, disse Prabhupada. Niente altro è necessario. Al mantra rock dance ci sarebbe stato uno spettacolo di luci ripreso da molti canali di comunicazione di massa, con i più grandi nomi di quell'arte. Ben Van Meter e Roger Hiller. Ben e Roger erano esperti nell'uso simultaneo di luci stroboscopiche, di film e di diapositive per colpire l'uditorio con effetti ottici capaci di ricordare le visioni dell'LSD. Mukunda aveva consegnato loro molte diapositive Krishna da usare per il kirtan. Una sera Ben e Roger vennero a visitare Swamiji nel suo appartamento. Most of us need approval. Most of us need to get approval. Roger Hilliard era grande, colpiva veramente. Non era il modo in cui guardava, il suo modo di agire o di vestire, era l'intera sua personalità. Swamiji era molto sereno e molto spiritoso. Nello stesso tempo, naturalmente, era saggio ed equilibrato, era illuminato. Io pensavo, deve essere una cosa veramente strana per una persona come questa il fatto di essere venuto negli Stati Uniti, di essere finito nel bel mezzo di Ike Tansbury, di tenere il suo ashram in un negozio con un sacco di gente strana attorno a lui. Pure egli era completamente a suo agio là, a suo agio con tutti. La sera del mantra rock dance, mentre il personale addetto controllava l'attrezzatura e provava l'impianto sonoro, Ben e Roger sistemavano le luci, le loro luci in alto, e Mukunda e gli altri ritiravano i biglietti all'entrata. Intorno all'isolato e lungo la strada si era riunita una fila di persone che attendevano di acquistare i biglietti al prezzo di $2.50 a testa. La gente era molta, il tutto esaurito, e sarebbe Bogo, il pioniere dell'LSD, Timothy Leary, era già arrivato e aveva avuto un posto d'onore sul palco. Swami Kriyananda era venuto portandosi il suo tambura. Arrivò un uomo in bombetta e abito scuro con un sheesh di seta che portava la scritta San Francisco. Sosteneva di essere il sindaco. All'entrata Mukunda fermò un giovane ben vestito che non aveva biglietto. Qualcuno però l'avvertì battendogli sulla spalla: fallo entrare, è Owsley. Mukunda si scusò e si fece da parte per far passare l'Augustus Owsley Stanley II, eroe popolare, il famoso sintetizzatore dell'LSD, che entrava senza biglietto. Quasi tutti gli intervenuti portavano abiti vistosi e insoliti, costumi tribali, poncio messicani, kurta indiani, occhi di dio, piume e japa. Alcuni hippies si erano portati i loro flauti, liuti, zucche vuote, tamburi, sonagli, corni e chitarre. Gli Hells Angels, con le chiome sporche, abbigliati con jeans, stivaloni e giacchette di jeans, accompagnati dalle loro donne, fecero il loro ingresso portando catene, fumando e mettendo in mostra tutta la loro collezione di elmetti tedeschi, di stemmi blasonati e tutto il resto, tranne le moto che avevano parcheggiato fuori. I devoti sul palco avevano cominciato un kirtan per scaldare l'atmosfera, danzando come aveva insegnato loro Swamiji. L'incenso si riversava giù dal palco e dagli angoli della grande sala. Sebbene la maggior parte del pubblico fosse sotto l'effetto degli stupefacenti, l'atmosfera era tranquilla. Erano venuti a cercare un'esperienza spirituale. Quando il canto ebbe inizio, un canto molto melodioso, alcuni musicisti entrarono suonando i loro strumenti. Cominciò lo spettacolo di luci, lampi di luce psichedelica, palloni colorati che saltavano avanti e indietro al ritmo della musica e larghe chiazze di colori pulsanti che si allargavano sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto. E con questo termina qui la lettura del primo capitolo della terza parte della Srila Prabhupada Lilamrita.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Upam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Bye.